Andiamo in Ucraina. La TV Fox News pubblica questo messaggio: Ukraine getting 90 refurbished T-72B tanks from US, the Netherlands and Czech Republic.
Okay. Anche la DW Newspaper, Associated Press e Fox News.
Ukraine updates: US announces new $400 million military aid package for Ukraine. US sending Ukraine $400 million more in military aid.
Allora, cos'è che dice? In italiano dice, l'Ucraina sta ricevendo 90 carri armati ricondizionati e ammodernati del modello T-72B a spese dall'America, e le riceve dall'America, dalle Netherlands, sarebbero i Paesi Bassi, l'Olanda,
Olanda.
e dalla Repubblica Ceca. Cioè praticamente tutto il mondo occidentale sta riempendo l'Ucraina di armamenti, cioè è un miracolo che la Russia riesce ancora a tenere testa questi qua. Però loro hanno messo una linea rossa che non si passa, cioè se dovessero entrare in Russia loro useranno le bombe atomiche, per cui vedremo come finirà la storia, perché da tutte le apparenze Putin non può essere in grado di resistere molto a lungo a una guerra convenzionale contro tutti i paesi dell'Occidente, cioè non è logico. E quindi non se tutto il mondo occidentale continua a riversare armi all'Ucraina. Quindi lo scenario che si presenta è che se un cessate il fuoco non viene presto raggiunto, a Putin la sola carta che gli resta da giocare sarà o di arrendersi e quindi uscire dall'Ucraina, oppure subire una sconfitta che né lui né la Russia possono permettersi. Perché anche la Cina ha fatto un annuncio sui giornali che ha chiesto a Putin di non usare le bombe atomiche. E che è una richiesta abbastanza logica e sensibile, e la Cina è il suo alleato. Insomma, però dal punto di vista della Russia, se le cose continuano così, che tutto il mondo occidentale non fa altro che inviare armamenti, è così che Hitler ha perso la guerra. Perché l'America continuava a mandare armamenti a non finire, più di quello che gli serviva l'America, e la Germania non c'aveva neanche carburante per far andare i suoi carri armati Tigre. E allora che gli rimane alla Russia? Gli rimane solo di far esplodere qualche bomba atomica tattica. E questo spaventerebbe chiunque, certamente, perché il passo successivo sarebbe la guerra atomica tra Russia e America. Se l'America decidesse di answer in kind, cioè rispondere per le rime, e allora le conseguenze le conosciamo tutti quanti, è una guerra atomica, d'accordo?
Sì. Prossimo
Prossimo giornale,
è
cioè il
il
Messaggero.
Messaggero, dice: Russia fornisce armi all'Algeria. Pronti 12 caccia stealth su 57 per ottenere la supremazia nell'area del Mediterraneo.
Allora, Su-57 sarebbe il modello. La Russia fornisce 12 cacciabombardieri all'Algeria. Questo è interessante perché l'Algeria diciamo, ce l'ha con la Francia, perché l'Algeria era una colonia francese e i francesi ne hanno combinato tutti i colori in Algeria: stragi, uccisioni, torture. Ancora l'Algeria non le ha digerite, per questo che l'Algeria non si rivolge all'Occidente per armare il suo esercito. Ed ecco che la Russia ha fornito all'Algeria 12 caccia stealth. Stealth vuol dire invisibile, cioè quegli aerei che diciamo, non dovrebbero essere individuati dai radar. Stealth è invisibile. E allora 12 caccia Su-57 per ottenere la supremazia in quell'area del Mediterraneo, l'Algeria. Sappiamo che l'Algeria è ai ferri corti con le nazioni vicine, quindi diciamo una mossa politica diciamo, molto interessante, cosa che praticamente Putin cambia strategia. Lui dice, beh, voi state armando l'Ucraina, io armo l'Algeria che non è, non, diciamo, è contro di voi. Quindi adesso Putin sta minacciando la Francia, e dove le faccio male? Appunto armando l'Algeria secondo il classico stile americano. Putin segue l'esempio americano, che lo stile qual è? I nemici dei miei nemici sono miei amici. Quindi siccome l'Algeria è contro alla Francia e l'Occidente, allora Putin si presenta da amico e gli manda i cacciabombardieri. 12 gliel'ha mandati e ne manderà degli altri. In base a... E adesso questo qui piacerà alla Francia e all'America come vetriolo, perché come veleno, perché non hanno bisogno dell'Algeria che si sfila una potenza petrolifera e di gas. Non hanno bisogno che si unisca alla Russia, però lo sta facendo. Quindi la Francia e l'Occidente volevano portarsi l'Algeria, nazione ricca di carburanti, dentro il loro campo. Non ha funzionato. Ed ecco che un'altra nazione che si aggiunge al blocco orientale di profezie bibliche, Gog, Magog, Russia, Cina, Islam. Sono il blocco orientale che le profezie ci dicono si contrapporrà nel tempo della fine e farà guerra contro l'Occidente, America, Europa. E allora, diciamo, quando si sarà calmato il polverone che l'America ha sollevato in Ucraina, che ha provocato lei, l'America l'ha provocato. La guerra non è cominciata nel 22, ma la guerra è cominciata nel 14, quando l'Ucraina ha bombardato il Donbass russo. Allora, quando, diciamo, il polverone si sarà calmato, l'Occidente sarà molto diverso da quello che conoscevamo e sarà più chiaro quali saranno le nazioni sulle quali l'Occidente potrà o non potrà più contare. Cioè, questa guerra è un po' la prova. Vediamo che l'Italia è divisa, maggioranza italiani sono contro armare l'Ucraina, tanto che Draghi lo faceva di nascosto, come i ladri. Lui secretava tutte le armi che mandava. Chi ti ha autorizzato te? Senza passare dal Parlamento. È pazzesco. Quindi l'Italia, in massima parte, è contraria. Tanto contraria che l'Iran ha liberato c'era una donna italiana prigioniera che faceva dimostrazioni contro l'obbligo del velo, eccetera, e l'hanno liberata, e è appena arrivata in Italia. Quindi vediamo che qui due pesi e due misure, l'Iran usa il guanto di velluto con l'Italia, loro capiscono che l'Italia è... L'italiano non gliene frega niente di fare queste guerre americane, sono solamente i mafiosi, le banche, quelli lì, no? Allora, vediamo un po', questo lo colleghiamo adesso all'Ungheria, perché c'è una notizia su questo soggetto che viene dall'Ungheria. Mm-hmm. Vuoi andare lì?
Sì. Ungheria, contrari a nuovi crediti UE per aiutare Kiev.
Beh, attenzione, attenzione. L'Ungheria è contraria ad aiutare Kiev, aiutare l'Ucraina. Cioè, praticamente l'Ungheria è un po' l'Erdogan dell'Europa. Questi ungheresi prendono Bruxelles a pesci in faccia abbastanza sovente. Guarda, vai al Huffington Post, ANSA, TG.com, Il Messaggero, sulla Germania.
Huffington Post dice: sovranismo tedesco, la Germania blocca 3 miliardi di aiuti all'Ucraina.
Quindi qui c'è un'Europa schizofrenica. Da una parte la Germania dice di aiutare l'Ucraina, dall'altra parte la Germania dice no.
Blocca.
Quindi praticamente l'Occidente è veramente diviso. Dipende quale giornale leggi. Poi leggi un giornale americano e tutto contrario. Oh, l'Europa sta sostenendo l'America. Mm-hmm. Però se leggi bene altri giornali è contrario. Allora.
Agenzia ANSA dice: von der Leyen proposti 18 miliardi a Kiev nel 2023.
Ecco, quindi 18 miliardi che secondo me non li vedranno mai, perché i politici promettono. Mm-hmm. E poi TG.com cosa dice?
Ucraina a Budapest, ok aiutare Kiev, ma no al debito europeo in comune.
E qui bisogna spiegarlo questo, Cosa vuol dire? Qui sta dicendo che Budapest, l'Ungheria, non vuole debito comune per aiutare l'Ucraina.
Cos'è il debito
comune? Vuol dire che se Bruxelles decide, va bene, di aiutare l'Ucraina con un sacco di soldi, questo indebitamento va diviso in parti uguali tutte le nazioni europee. L'Ungheria dice, voi vi attaccate al tram.
Sì.
Non so come si dice in ungherese. Il treno.
Vonat. Il treno Vonat.
Attaccate a?
Vonat.
Attaccatevi al volno.
Vonat.
Orbán gli dice, no, che debito comune. Orbán sta dicendo, se voi volete, chi vuole aiutare l'Ucraina, lo faccia a spese sue, non spese mie. E quindi l'Europa è spaccata. È spaccata. Quindi le nazioni che hanno problemi finanziari, ti pare che gli interessa loro finanziare la guerra in Ucraina? Ma che si arrangino? Chi gliel'ha detto di bombardare i russofoni nel 2014 a questi qua? Adesso vedremo che succede. Insomma, le divisioni nell'Europa, l'Unione Europea, per aiutare l'Ucraina in modo unitario, le divisioni sono grandi. Sono grandi. Guarda, la Repubblica cosa dice? Tenebre su Kiev.
Ecco Kiev che precipita nelle tenebre.
Ecco, 24 ore.
24 ore. Ucraina, ultime notizie. Lo Stato ucraino prende il controllo di società strategiche.
Ok. Quotidiano nazionale?
Con i blackout a Kiev ci si arrangia con candele e torce.
TG.com?
Guerra in Ucraina, oggi a Kiev blackout d'emergenza più
qui,
lunghi.
Qui ci sono le foto di Kiev prese durante la notte, non si vede niente. È tutto nel buio, non c'è luce.
Sì.
Perché i russi hanno cambiato strategia e da quando l'Ucraina si sono sentiti così furbi di andare a bombardare il ponte della Crimea, che collega la Crimea alla Russia, va bene, hanno fatto esplodere diversi camion esplosivo, la Russia si è offesa e dice, ah sì, e noi bombardiamo le vostre centrali elettriche. E infatti il 40% dell'elettricità, adesso manca il 40% dell'elettricità. E tu sai quanto è questo?
Okay.
Cioè, infatti Kiev è al buio. E tu vai a bombardare il ponte, a quel ponte lì devi andare a negoziare. Devi negoziare, niente da fare. La Crimea è un regalo che Khrushchev ha fatto all'Ucraina. Un po' come tutte le bombe atomiche sovietiche che erano in Ucraina e che hanno chiesto che tornassero in Russia. Lo hanno fatto. Adesso Zelensky è lì che maledice il giorno che che l'Ucraina ha rinunciato alle bombe atomiche. Che vuoi fare, signor Zelensky? Vuoi bombardare la Russia con le bombe atomiche? Cioè, questa è la tipica mentalità nazista, no? Io muoio e con me tutti i miei nemici, no? Questo Zelensky mieterà quello che ha seminato, secondo me. Insomma, Kiev è nelle tenebre, ma nelle tenebre e anche spirituali, però, come tutte le nazioni che seguono l'America, poveri ucraini. Stavano meglio prima nella sfera di influenza russa, ma almeno non c'era la guerra. È un po' come qui in Sud America, ci sono nazioni nell'influenza americana e mica vanno a fare la guerra contro l'America perché l'America influenza. Però questo ha fatto la CIA. È andata in Ucraina e dice, ah, ma qui l'Ucraina deve essere libera, libera, libera di bere Coca-Cola, prendere cocaina e le droghe che abbiamo in America. Chiusa, tra virgolette. È andata a scatenare una guerra, è andata a svegliare il cane che dorme. Ma se dobbiamo fare la guerra ovunque dove c'è una potenza egemone, per esempio la Cina che controlla la zona dell'Asia e così via, se andiamo in Congo, andiamo in Algeria, andiamo in Marocco, andiamo nel Sahara, c'è sempre una potenza regionale che controlla a casa di qualcun altro, ma è così che va il mondo. E che vuoi fare? Una guerra ovunque c'è una ingiustizia, mancanza di libertà, guerra, no, sei impazzito. Sei impazzito. E cominciamo a fare la guerra contro l'America, gli Stati Uniti, che hanno un'influenza mostruosa in Sud America qua. C'è l'Ecuador, che la moneta nazionale è il dollaro, più
sì.
Influenza di così, cosa vuoi?
E parlano l'inglese, sì?
Parlo inglese in Ecuador.
Spagnolo e inglese, sì.
Spagnolo e inglese.
Sono due lingue.
Tu
sì.
Sei stata lì,
sì.
No?
Sì, sì.
Sei andata a rinnovare documenti, vero?
Mm-hmm.
Allora, insomma, le guerre sono provocate... Chi è che provoca le guerre? E a chi servono le guerre? Domanda. Servono solo ai ricconi che non vogliono vedere i loro sudditi o schiavi, se preferisci, che paghino le tasse alla concorrenza. E quindi tutti gli slogan contro questa politica, contro quell'altra nazione, contro la Russia, contro l'America, quello che vuoi, sono solo bugie, sono solo slogan, sono solo invidiosi che vogliono sottrarre, rubare i sudditi o schiavi, come vuoi chiamarli, di una nazione all'altra. Quindi voi ucraini, dovete stare liberi, no? Influenza russa? No, dovete essere liberi. Ma la Russia non gli faceva niente agli ucraini. Non mi diceva, stavano bene gli ucraini, erano tranquille. Io avevo amici missionari che evangelizzavano lì e c'erano le solite ingiustizie come dappertutto. E allora, insomma, andiamo in Italia un pochino, vediamo che succede in Italia. Che ha fatto
Sì.
l'Italia nel 1946? Allora, io ho guardato nell'anno 1946. Nell'anno 1946 Alcide De Gasperi è un democristiano, il ministro degli esteri era l'austriaco, si chiamava Karl Gruber. E allora De Gasperi firma col ministro degli esteri austriaco Karl Gruber, firma cosa? L'autonomia dell'Alto Adige. Va bene, quindi il trattato assicurava ai sudtirolesi misure speciali per il mantenimento del carattere etnico, dello sviluppo economico-culturale, scuole in lingua tedesca, parità della lingua tedesca con l'italiana. Parità di assunzione presso uffici pubblici, riconoscimenti di titoli di studio, facilitazione di scambio delle merci tra Tirolo del Nord e del Sud e clausola più importante, la concessione di autonomia alla popolazione della provincia di Bolzano. Quindi una volta ogni tanto l'Italia l'imbracca giusta, dicevo. Vediamo quindi che Kiev e l'America non avevano bisogno di provocare la Russia a fare tutte queste guerre, diciamo, rinnegando e togliendo i diritti sanciti a Minsk, Bielorussia, nel 2015, che era a favore della minoranza russa in Ucraina, cioè di rispettare la minoranza russa come l'Italia ha fatto con gli Alto Adige. Va bene? E quindi bastava che seguire l'esempio dell'Italia. Ma gli americani questo non gli stava bene, non era sufficiente. Gli sbruffoni dovevano andare a comandare a casa degli altri. È come se la Russia va, che so, in Sud America e dire voi siete oppressi dall'America e facciamo guerra all'America. Era lo stesso. Cioè gli americani, il loro stile qual è? Hanno oppresso gli indiani pelle rossa degli Stati Uniti, hanno rubato tutto il sud degli Stati Uniti, al Messico del Nord apparteneva lì, California e Alabama, no, nomi, lì sono tutti paesi con nomi spagnoli, hanno rubato al Messico i cari americani. E poi l'America, America, Stati Uniti, ha fatto la guerra con quasi tutto il Sud America. E allora cosa ha fatto? Hanno pensato bene di applicare la stessa strategia che avevano usato contro i pelerossi indiani contro i russofoni dell'Ucraina. I russofoni dell'Ucraina erano gli indiani d'Europa. Le zone indiane facevano il trattato con il grande capo di Washington, eccetera, questo è il vostro territorio, però poi si scopre che c'era l'oro, argento, petrolio, una ferrovia, e niente, glielo portano, tanto sono selvaggi che ne capiscono loro di ferrovie, e gli toglievano il terreno, allora guerre, hanno fatto lo stesso con i russofoni dell'Ucraina, questa è la mentalità degli Yankee, dei gringos, greens, go home, e allora è inutile guardare al diritto, così giusto e sbagliato, va bene? Qui possiamo solo guardare nel mondo a chi ha più armamenti. Se guardiamo, io ho controllato su riguardo alle portaerei, per esempio, e ho visto che le portaerei americane trasportano, le portaerei americane trasportano il doppio di aerei di tutte le portaerei del mondo messi insieme. Mi segui? E che se ne fanno di tutte queste? Questi paurosi armamenti per incutere paura, capito? Una nazione litiga, l'America gli manda una portaerei davanti. Avete capito l'antifona? Cioè, è lo stile del Far West che ti fa la pistola e dice: scusa, qualche lamentela, no, tutto a posto, vattene via, sbruffone.
Sì.
E questo è solo motivo che gli L'arrogante America crede di poter fare tutte le guerre che vogliono perché investono tutto in armamenti. Diciamo, l'industria più prospera e più ricca dell'America è l'esportazione di armi, altro che prostituta la Babilonia. Diciamo, non si può avere pace e giustizia con delle nazioni così in giro. Per questo motivo che non è possibile avere pace. Non è possibile se non viene Gesù Cristo ad instaurare il suo regno. E fino ad allora le potenze oppressive, se fossero, avessero un minimo di giustizia e di coscienza, che non ce l'hanno, dovrebbero rispettarsi gli uni gli altri. L'America invece vuole controllare tutto e lo vuole controllare subito, altrimenti è guerra. Guerra contro chi non si sottomette. Come è venuta Gheddafi, ucciso gli americani e la Libia, Re-Assad di Siria, Saddam e l'Iraq, la Nord Corea, la Cina, la Russia, eccetera, eccetera. Guarda, io ho trovato una lista di solamente alcune poche guerre che l'America ha sottomesso, nazioni che l'America ha sottomesso.
Ma non sono poche.
Sono nazioni dal Sud America, nazioni del Sud America che sono state sottomesse, bombardamenti, invasioni. E poi c'è qui una lista che ho trovato dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, che l'America ha bombardato. Nazioni che l'America ha bombardato, non solo...
Bombardato
con vari pretesti, che non erano libere con l'America, non c'era democrazia, tutto quello che vuoi. Tu non vuoi bombardare una nazione perché non è democratica, perché lo sei tu il nazista, fascista, oppressore. E allora hanno bombardato nazioni povere in tutto il mondo. Guarda, io ho trovato questa lista, una foto, che dice United States government ha bombed 21 countries.
Since the Second World War.
Dalla Seconda Guerra Mondiale gli USA hanno bombardato 21 nazioni. E questa foto l'hai messa sulla radio, vero?
Sì, sì.
Ecco. Guarda, queste sono le 21 nazioni che ufficialmente l'America ha bombardato. Per non parlare dei colpi di Stato che hanno provocato ovunque, compreso in Ucraina, compreso in Italia, dove molta gente crede che la CIA è stata dietro all'uccisione di Enrico Mattei nel 62. Lui era il presidente dell'ENI, presidente dell'ente petrolifero italiano, Enrico Mattei, controllate nella documentazione, date in internet. E molti pensano che è stata la CIA dietro la bomba di Piazza Fontana, è stata la CIA dietro il treno Italicus della bomba di Bologna. Guarda, leggi la lista un po' delle 21 nazioni che l'America ha bombardato dalla Seconda Guerra Mondiale in poi.
Cioè in meno di 100 anni ha bombardato 21 nazioni.
Beh, in meno di 100 anni, 70 anni.
70 anni.
70,
80 anni, sì.
Sì, circa 70 anni. Leggi un po' la lista delle nazioni che ha bombardato.
Cina, Corea, Guatemala, Indonesia, Cuba, Congo, Perù, Laos, Vietnam, Cambogia, Lebanon, Grenada, Libia, El Salvador, Nicaragua, Panama, Bosnia, Sudan, l'ex Jugoslavia, Iraq e Afghanistan.
E adesso attraverso i nazisti di Kiev anche l'Ucraina, eccetera.
Sì, sì.
Cioè, mi riferisco quando hanno bombardato i russofoni, che nessuno, erano lì per conto loro a aspettare che applicassero il trattato di Minsk. Il trattato di Minsk era più o meno uguale a quello che l'Italia ha fatto con l'Austria riguardo l'Alto Adige. E invece loro l'hanno ignorato, la CIA, l'America e i nazisti ucraini, e si sono messi a bombardare perché loro hanno proibito di parlare russo. Se l'Italia va a Bolzano e dice non potete parlare tedesco, l'Austria si lamenta. Come? Schiavisti, fascisti? Questo ha fatto la CIA, questo ha fatto l'America. Ma siccome l'America controlla i media, la Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa e compagnia brutta, gli battono le mani. Va bene? Insomma, la scusa e gli slogan, diciamo per gli allocchi, sono sempre gli stessi. Portare democrazia, la democrazia, attenzione, all'americana, si capisce. Un po' come Hitler che voleva portare il nuovo ordine in Europa. E per portare il nuovo ordine Hitler dice, beh, un po' di guerra aiuta. Insomma, le povere masse che si fanno abbindolare dai media americanizzati, occidentali, queste masse non pensano ai milioni di morti che le guerre americane hanno causato, milioni. E in questo gli Stati Uniti hanno superato nazisti e fascisti messi insieme. Cioè, nazismo e fascismo italiano, conciati male come erano, va bene, non hanno causato i danni, le distruzioni che l'America ha fatto. Milioni di morti in Vietnam e in Cambogia. E più di tra 1 milione e 2 milioni in Iraq. 1 o 2 milioni in Iraq. Morti di stenti, mancanze medicinali. E avanti così, Afghanistan non ne parliamo. Cioè Hitler quando moriva un tedesco faceva fucile, quando un tedesco moriva per un attentato dei partigiani fucilava 10 persone, l'America ha migliaia, quando muore un americano ne fanno morire migliaia, non fanno gli annunci come Hitler, ma fanno i fatti però, cioè una nazione tanto posseduta dal diavolo con l'America se ne sono viste poche. Secondo me in graduatoria è peggio del nazismo, perché il nazismo almeno era onesto, noi siamo oppressori e ciao. Ma l'America invece no, è più ipocrita, è più bugiarda.
Loro portano la pace.
È più prostituta l'America. Quindi l'America perde nel Vietnam, però vince a Hollywood. A Hollywood l'America vinceva in Vietnam, erano gli eroi. Sono usciti eroicamente abbandonando gli amici. Cioè, è una cosa. E allora i poveri ucraini, è meglio dire che, più che gli ucraini, la fazione nazista dell'Ucraina ha preso il potere, sono stati illusi che potrebbero vincere 448 la Russia. E allora quello che succede in Ucraina adesso è un altro segno di dove passa l'America. Ovunque è passata l'America, Siria, Iraq, Afghanistan, morte e distruzione, campi minati che ancora non li hanno tolti, bambini che giocando a pallone perdono gambe, e adesso anche l'Ucraina è distrutta, c'è un'ecatombe di morti, si parla di 100.000 morti da ambo le parti, totale 200.000, Ucraina, la verità si saprà fra 20 anni perché la verità fino adesso diciamo, è quella del vincitore. Il vincitore c'è la sua verità e poi si saprà dopo.
Vero, sì.
Comunque anche se la Russia perdesse... Hai messo queste foto sulla radio?
Sì, l'ho messa, sì.
Ho messo
queste caricature.
Questo americano che trascina il mondo alla distruzione.
Mm-hmm.
Però non ci riuscirà perché interverrà il Signore e l'America sarà distrutta, secondo la mia interpretazione, Apocalisse 17-18, sarà distrutto con un attacco atomico a sorpresa, non adesso, ma arriverà. E allora, anche se la Russia perde, non appena la Russia potrà, vorrà certo vendicarsi dei nazisti ucraini, aizzati dall'America. E però, mai dimenticare che la Russia è una potenza atomica, non è che potranno fare sfare come con l'Iraq e l'Afghanistan. Perché loro veramente, veramente, infatti l'America non vende neanche e non gli regala neanche l'Ucraina missili a lunga gittata, perché sa che se comincia a bombardare la Russia, e la Russia si può scocciare, la bomba atomica più potente al mondo ce l'ha la Russia, è montata su dei sottomarini, ed è una bomba, mi pare, di, non so se... che potevano, non mi ricordo, 100 megatoni, una cosa la più grande di tutte, e dice che questa bomba atomica può causare uno tsunami talmente grande che può alluvionare tutta l'Inghilterra, questa bomba atomica. Quindi, infatti Medvedev gliel'ha promessa all'Inghilterra, non tirate troppo la corda perché noi possiamo allagarvi tutti quanti, possiamo mandare un diluvio su tutta l'Inghilterra. Quindi l'Inghilterra è avvisata. Inghilterra è avvisata, mezza salvata. Sto dicendo che la Russia è democratica? No. Sto dicendo che la Russia non è guerrafondaia? No. però è stata stuzzicata, provocata per 8 anni, da 14 al 22 hanno bombardato il Donbass russo. E allora la colpa è 99,99% dall'America e dalla CIA.
Che l'ha provocato.
Vabbè, cioè, se io vengo davanti a casa tua e ti sparo per 8 anni, alla fine tu ti scocci e cominci a sparare a me. Mm-hmm. E quella è legittima difesa. Mm-hmm. Certo, Vangelo alla mano, la Russia dovrebbe dire: oh, state sparando, venite a sparare anche a Mosca, io offro l'altra guancia, ma non è realistico nel mondo politico, cerchiamo di non essere stupidi.
Sì, ma anche la Russia potrebbe fermare la guerra, perché una volta che ha preso quello che voleva, quelle zone russofone, potrebbe chiudere la guerra, fermare tutto.
No, non può, perché adesso per chiudere la guerra la Russia dovrebbe ritirarsi dentro la Russia e abbandonare anche la Crimea, un'impossibilità, perché questo nazista qua, Zelensky, che la CIA gli ha comprato una villa a Forte dei Marmi in Italia, e questo qua ha fatto mettere una legge nella Costituzione ucraina che è proibito fare la pace con la Russia. Mm-hmm. Se non esce dalla Crimea e da tutte le zone. Quindi vorrebbe tornare al 2014, quando iniziano i bombardamenti contro, praticamente distruggerebbero tutti i russofoni, li manderebbero tutti nei lager, chi non ci sta, tutti nei campi di concentramento, che ne si sottomette a questi nazisti. Un'impossibilità, non è possibile. Quindi qua o succede una pace, o se no la Russia comincia a tirare bombe atomiche. Ma l'America lo ha capito e sta anche, ci sono degli accenni dei giornali americani che vorrebbero parlare di pace. Va bene? E allora l'America ha voluto usare l'Ucraina come pedina per fare il lavoro sporco. Quale? Colpire la Russia per parte dell'America. Quindi un'altra delle guerre americane per delega, come si suol dire. E queste sono le guerre preferite dell'America. Loro mandano dollari che non esistono, è solamente carta straccia, va bene? E queste finanziano queste nazioni, pagano i carri armati, le armi, e loro sono in America per bersi la Coca-Cola e vedere i film di Hollywood. Ma questo non durerà per sempre. Fino adesso il gioco all'America gli sta riuscendo bene, anche se credo che, come è sempre accaduto, come Vietnam, Afghanistan, Iraq, eccetera, prima o poi la cosa si ribalterà in faccia agli americani, e mieteranno quello che hanno seminato secondo la legge di Dio. E una legge di Dio non si sgarra. Quello che semini, tu mieti. L'America ha seminato vento, mieterà tempesta. Fino adesso, grazie all'Europa, lì sempre lì a raccogliere i dollari americani, il commercio, eccetera. Però adesso sembra che la Germania sta guardando verso la Cina. Sembra che una parte della Germania, cominciando col primo ministro tedesco, si sono stancati dei giochetti americani, e adesso Scholz è andato in Cina a fare accordi con la Cina, cosa che l'America sarà sotto shock. Non stanno dicendo niente, talmente sono scioccati. Quindi gli americani hanno cercato in tutti i modi di mettere gli europei contro la Russia. Va bene? E allora adesso vediamo che succede con Scholz in Cina. Va bene? Scholz è andato in Cina a fare contratti con la Cina. E l'America dovrebbe mettere sanzioni contro la Cina. Scholz, primo ministro tedesco, a fare i trattati. L'America non può dire niente, che questo primo ministro non può permettersi di litigare con la Germania, perché se cade la Germania, cade tutto il fronte occidentale. Perde tutta l'Europa. Cosa che profetizzata avverrà. Quindi povera America bulla. Guerra fondaia, accecata di materialismo, la sua superbia, le sue guerre solamente la faranno sprofondare fino alla morte. Fino alla morte, come dice il Signore, Salmo 9, Angela.
Salmo
Una
9?
Scrittura, per cortesia. Allora,
sì.
Ce l'hai Salmo 9?
Sì.
Che è 17.
Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Salmi 9,17.
Quindi l'America si è dimenticata di Dio. È proibito parlare di Dio nelle scuole. È proibito in qualunque località che appartiene al governo di mettere una statua ai 10 comandamenti. Quello che è proibito. Il diavolo puoi parlare quanto ti pare. Però Gesù no.
Ma una cosa, perché sì, l'America è come dici, però almeno c'è cristianesimo lì, ci sono cristiani veri in quella nazione, mentre la Russia non la consideri peggio sapendo che l'anticristo verrà dalla Russia?
No, c'è più fede in Russia che in America.
Perché uno direbbe che tu, fratello Giuseppe, difendi la Russia troppo e sappiamo dalle profezie che l'anticristo verrà da lì, com'è possibile?
Beh, guarda... Quando il popolo di Dio Israele sbagliava, Dio puniva Israele e difendeva i pagani. Ci furono delle guerre che Israele combatteva contro i pagani che ha perso. Perché? Perché Israele era malvagia. Mm. Israele ha fatto la guerra contro la Siria e ha perso. E 10 nazioni ebraiche sono scomparse. Nel 700 avanti Cristo, nei giorni di Isaia, Zio profetizzò e disse: siccome voi non... E puoi leggere Isaia 1:19-20. E lì scompaiono 10 tribù ebraiche, scompaiono nei giorni di Isaia. Leggilo.
Isaia 1:19-20.
Se
siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Isaia 1:19-20.
E Israele non ha voluto ascoltare ed ecco arrivò la Siria, distrusse 10 nazioni di Israele che scomparvero e vennero conosciute, ricordate come le 10 nazioni, le 10 tribù perdute della casa di Israele. Rimasero 2, Beniamino e Giuda, perché avevano il tempio e adoravano Dio invece dei vitelli d'oro in Samaria. Però 120 anni dopo, ecco che anche Gerusalemme si ribella, peccati di Manasse, peccati di Zedechia, Manasse che sacrificò suo figlio, eccetera. E allora Dio mandò un'altra Siria, stavolta si chiamava Babilonia. E qui siamo nel 578 circa, viene Babilonia 2 volte, prima viene nel 606, dopo tornò nel 578, 570 e 580, insomma quell'anno lì più o meno, e distrussero Gerusalemme, bruciarono il Tempio, schiavizzarono tutti, presero il re, portarono i suoi figli davanti al re Sedechia, li uccisero davanti al re Sedechia, gli strapparono gli occhi, e lo mandarono incatenato a Babilonia dove morì. Così, quindi Dio benedice le nazioni pagane e maledice il suo popolo quando questo si ribella in base alla profezia Isaia 1:19-20. Se ti rifiuti e ti ribelli sarai distrutto. È lo stesso oggi.
Non è che li benedice, ma li usa per punire il suo popolo ribelle. E poi alla fine punisce anche i pagani.
Punisce prima o poi quelli che se lo meritano.
E così farà con l'anticristo.
Sì, adesso l'America è stata la nazione che ha avuto più luce di tutti nel mondo, più missionari, più cristianesimo, aveva veramente ereditato lo spirito dell'Inghilterra vittoriana che nel 1800 ha cristianizzato e evangelizzato il mondo. Io in India ho visto lì le chiese, si chiamano CSI e CNI. CSI vuol dire Church South India. Chiese del sud dell'India, CNI, Church of North India, e sono le chiese anglicane, quelle che la Regina Vittoria ha benedetto, incoraggiato e finanziato, la Regina Vittoria. E fin quando Inghilterra ha seguito lo spirito della Regina Vittoria, allora il sole non tramontava mai sulla sua bandiera ed aveva l'impero più esteso dall'Inghilterra all'India, all'Australia, alla Cina al Cina occidentale, al Nord America. Però quando cominciarono, l'Inghilterra cominciò a diventare anticristo come la Francia, come l'Europa, e allora piano piano ha perso tutto. Però ha continuato con i missionari cristiani americani, Nord America, Stati Uniti, con i quali io ho lavorato molti di loro, intorno per il mondo, in India. Cioè, americani cristiani dolcissimi, sincerissimi, tutto qua. Però oggi nel mondo vedi solo i mormoni oggi, solo i mormoni in giro a fare la loro evangelizzazione, cosa che i fratelli protestanti e cattolici dovrebbero imparare dai mormoni. Non siamo d'accordo con tutte le loro dottrine, d'accordo, ma per loro almeno evangelizzano di porta in porta, di casa in casa. Ogni casa che li ricevono fanno una chiesa in quella casa lì. Un sistema meraviglioso biblico. I testimoni di Geova anche, lasciamo perdere la dottrina, che c'è una dottrina che non siamo d'accordo, però diciamo, le chiese cattoliche e protestanti dovrebbero vergognarsi al confronto dei testimoni di Geova e dei mormoni a livello di evangelizzazione. E che nessuno venga a scocciarmi che le dottrine sono diverse. Va bene? Sto parlando dell'evangelizzazione. Va bene? Gloria al Signore. E sì, l'America era cristiana, adesso pochissimo, poco, 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 poco. Pochissimo cristiana. Adesso la religione dell'America sono le perversioni sessuali, è l'aborto. Capite? Adesso tutti l'America sta adorando l'idolo dell'aborto. Adesso lo sport americano è uccidere i bambini. A New York puoi abortire fino a 9 mesi. Praticamente il bambino lo devi uccidere, strangolare, tagliargli il collo perché il bambino, 9 mesi, è un bambino. Beh, è un feto un po' grande. No,
Non
sì,
è
no, il
un feto.
fetente casomai sei tu, quello è un
Sì.
bambino. Va
Sì.
bene, e il Signore ti taglierà la gola come l'ha tagliato quel bambino. I bambini li tirano fuori dall'aborto un pezzettino alla volta. Il Signore metterà loro un pezzettino alla volta nell'inferno. Questi dottori assatanati, anticristo. Alleluia, non hanno idea di chi era Ippocrate, sai il giuramento di Ippocrate, medico, non userò mai la mia professione medica per fare del male, per uccidere i bambini adesso. Il Signore ucciderà voi, assatanati, che non siete altro. Infatti Gesù ha detto, Matteo 18, chiunque fa del male a uno di questi bambini, è meglio che si butta a mare con una macina di mulino al collo, Matteo 18. Viene il giorno, così come Dio, quando gli egiziani cominciarono a buttare i bambini di Israele agli coccodrilli del Nilo, quello fu l'ultima goccia. Dio poi uccise i loro bambini e indurì persino il cuore di Faraone che non si potesse pentire. Prima Dio doveva sfogare la sua ira e dopo, se vuole pentirsi, nell'Hades, perché lui è morto anche lui. Contrariamente al film dei 10 comandamenti, il faraone è morto lì. Va bene, scritto nella Bibbia, faraone morto nel Mar Rosso. Gli archeologi hanno trovato anche il suo carro. Hanno trovato il carro del faraone nel
Sì.
Mar Rosso. Gloria al Signore.
Amen.
Concludiamo con l'ultimo passaggio. Allora, brutte notizie per l'America, infatti infernali, ma noi, gloria a Dio, noi gioiamo, noi lodiamo il Signore per il regno dei cieli che ci aspetta. Tutta la Chiesa fedele sarà benedetta, protetta nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù. E la Chiesa addormentata sarà bastonata, e il Signore, come usò Babilonia e la Siria a bastonare Israele, bastonerà la Chiesa addormentata. Va bene?
Amen.
Però benedetta la Chiesa fedele che
Amen.
confida nel Signore,
Grazie,
lo
Gesù.
ascolta, riceve i suoi messaggi, li mette in pratica nel nome di Gesù Cristo.
Aiutaci,
E
Gesù.
qui c'è un messaggio per la Chiesa fedele. Non la chiesa addormentata della domenica mattina che predica ma non pratica, canta il Vangelo ma non lo vive. Grazie a Dio per la chiesa fedele, cattolica, protestante, di qualunque religione, la chiesa fedele. Vai Isaia 54 per cortesia e chiudiamo.
Sì.
Gentilmente leggimi questo passaggio. Otto scritture, dall'1 all'8.
Isaia 54 da 1.
Sì, dall'1 all'8.
Esulta, o sterile, tu che non partorivi. Dagli in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore.
Non appena la Chiesa cristiana mondiale si pente e torna al Signore e si pente, questa Chiesa disubbidiente che non segue il Signore e che di conseguenza è una Chiesa sterile, che non partorisce, non ha figli dello Spirito, appena si pente, il Signore gli dirà: esulta, o sterile, che non partorivi. Dai grida in gioia, rallegrati tu che non provavi le doglie del parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Verso 2.
Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio. Allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti.
Perché tu ti espanderai a destra e a sinistra.
La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte.
Non temere, perché tu non sarai confusa. Non avere vergogna, non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza. E questo sarà quando la Chiesa disobbediente diventa obbediente e la Chiesa che non vuole ascoltare si pentirà. Dio aiutaci. 5.
Poiché il tuo Creatore è il tuo Sposo, il suo nome è il Signore degli Eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
Ascolta, o Chiesa addormentata, ascolta il tuo Creatore, ascolta il tuo Sposo. 6.
Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò.
Speranze per tutti noi peccatori.
In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. Isaia 54, 1 a 8.